E andiamo al messaggio. La vittoria è dentro di noi. Quindi vediamo tutte queste emergenze, questi casi drammatici intorno a noi, però c'è anche una risposta, la vittoria che Gesù ha preparato per noi. Dobbiamo solo entrare sotto quel scudo di protezione del Signore, dove Lui ci darà tutte le risposte, la forza, la salute che ci serve.
Alleluia. Ha messo la foto sulla radio, vero lì?
Sì.
Questa
sì, sì, sì.
Una dolce sorella con la mano alzata a Dio. Vittoria. Amen.
Amen.
Alleluia. Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Amen. Gesù.
Va bene, fratelli, Amen. Questo è un piccolo messaggio che Gesù mi ha dato. Tiro fuori gli appunti. Grazie, Signore. Angelina, io e tu ce l'hai scrittura?
Sì.
Allora andiamo, partiamo in quarta.
Ok.
Sentirete che bel messaggio che Gesù ci ha dato in questo tempo che ce n'è bisogno. Perché quello che sorregge lo spirito, cioè la carne abbattuta, la carne ammalata, afflitta, lo spirito la sosterrà. Ma uno spirito abbattuto la carne non sostiene, e quindi è lo spirito. E poi verranno anche le cose materiali a suo tempo. Grazie, Signore.
Amen.
Grazie, Gesù. Allora, volevo dire questo. Il Dio di questo mondo è un maniaco, tiranno, sanguinario, oppressore. Questo mondo ha un Dio e questo è il suo spirito. L'esempio di Gesù è stato che operare in questo mondo significa lottare, soffrire per la gloria di Dio, per la nostra vittoria personale contro il nemico della nostra anima che combatte contro il regno di Dio e che vuole distruggere tutta la creazione di Dio, a cominciare con noi, la sua Chiesa. E che non potendo raggiungere Dio, lui si scatena contro la creazione di Dio, noi. Primo Pietro 5,8, Gesù ce l'ha detto, infatti.
Primo Pietro 5,8, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie, Signore, con potenza. Ci mettiamo contro questo satanasso. Grazie Gesù, siamo più forti. Viva in giro come un leone ruggente, ma noi siamo più forti.
Amen.
Alleluia. Allora, sapendo che il diavolo va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare, allora la domanda sorge, che dobbiamo fare? C'è sto leone che va attorno, va bene, ora sparge, diciamo, virus, ora sparge malattie, ora guerre, ora
sì.
Divisioni, liti in famiglia.
È sempre lui.
È sempre lui, no?
Sì.
E i fersacchiotti che abboccano. E a volte noi, a volte noi. La domanda è, che dobbiamo fare? Vedendo sto leone che va attorno. Cosa dice il Signore Angela?
Efesini 6, 10 a 12. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
Questo dobbiamo fare. Vediamo questo leone che va attorno, lo vediamo ogni volta che c'è una lite, che c'è una malattia, che c'è una guerra,
sì.
Che c'è una divisione, un problema in famiglia, un problema in matrimonio, è il diavolo che sta passando intorno, no? E che sta buttando la sua zizzania. Va bene, 12.
Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti.
Va bene? Il nostro combattimento non è contro quella moglie che ci ha fatto perdere la pazienza, o il marito. Non è contro il fratello che non ci capisce mai, o noi non capiamo lui. Quello non è combattimento. Quello lì, come stamattina nella preghiera stavamo dicendo, quando ci siamo riuniti davanti al Signore, ho detto quello che Gesù mi ha dato ieri. Ed è questo, va bene? Che ogni volta che c'è una discussione, una lite, il diavolo è arrivato.
Mm-hmm.
E ho detto, non importa chi ha ragione e chi ha torto, non importa se hai ragione, niente liti, niente. Qui in comunità, a volte abbiamo dei disguidi, delle cose equivoci, alt.
Sì.
Se stai litigando con una sorella, il diavolo è arrivato. Se tu continui a litigare, il diavolo è entrato. E poi farlo uscire un pochettino più dura. Più facile tenerlo fuori che farlo uscire.
Sì, sì, sì.
Amen.
Amen.
Gloria a Dio. Amen. Allora, guarda, noi diamo un'occhiata in tutto il mondo. In questo momento la nostra chiesa, come tutte le chiese del mondo, va bene, viene messa alla prova. Siamo in prova, fratelli. È il nostro momento. È il tempo per cui siamo stati preparati sin dalla nascita. Hai battaglia, hai problemi, c'è un virus che va in giro? Un virus che va in giro come un leone ruggente cercando chi possa divorare? È il nostro tempo, è il momento della fede. Ora possiamo mostrare a Dio di che pasta siamo fatti. Se siamo delle pappamolle o se siamo combattenti. Se siamo guerrieri per Gesù, se abbiamo spina dorsale, se avanzeremo in questo deserto con fede, se avanzeremo lodando il Signore e benedicendolo ad ogni passo, se continueremo ad essergli fedeli e sapremo rispondere alla voce del nemico, alla maniera di quei figli di Dio di cui lui è fiero, per esempio Giobbe. Giobbe.
Giobbe 2, verso 7 a, 3, a 10. Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di una ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alle cenere. Allora sua moglie gli disse: «Rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici Dio e muori!» Ma egli disse a lei: «Tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male?» In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.
Qui abbiamo un esempio dalla chiesa dell'Laodicea alla chiesa a Filadelfia. Qui c'è una moglie laodiceana, va bene, Apocalisse capitolo 3, e un marito, Giobbe, Filadelfio. Va bene? Questa traduzione Diodati, altre Bibbie hanno paura a dire maledice Dio e muore, invece gli ha detto proprio così. La generazione passata, guardiamoci un po', impariamo dalla storia, ha attraversato le tribolazioni di due guerre mondiali, giusto?
Sì, sì, sì.
Gli ebrei hanno passato l'olocausto nazista, i fratelli cristiani russi, le sofferenze staliniste, sovietiche, lo stesso i fratelli cinesi. I fratelli di certe nazioni vengono da anni perseguitati da fanatici religiosi di una certa religione che crede di convertire, spargere il suo credo con la forza, con la violenza, con le torture, con i tormenti, con gli stupri, con le minacce di morte, uccidendo. Fratelli che hanno sofferto e stanno ancora soffrendo queste cose. Va bene? E noi in Occidente, molti di noi, col telecomando in mano, a mangiare gli spaghettini. Fratelli, ora tocca a noi. Va bene? La giostra, come da tanto tempo il Signore ci ha mostrato, gira.
Sta
girando verso tutto l'Occidente e anche tutto il mondo. Adesso vedremo quali saranno le nazioni più toccate e meno toccate. Poi trarremo la conclusione. Insomma, è il nostro turno di mostrare chi siamo. Come ci comporteremo in questa crisi? Noi daremo un biglietto da visita a Dio e diremo: Dio, qui c'è il mio biglietto da visita, il grande mormoratore, l'uomo di fede. Gesù ci ha avvertito delle conseguenze se decidiamo di vivere per Lui in questo mondo del maligno, le conseguenze, in Timoteo.
Secondo Timoteo 3,12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Amen. Questo è il prezzo da pagare.
Sì.
Va bene, è compreso nel prezzo. Diventi cristiano, sarai perseguitato. Non vieni perseguitato, non stai vivendo da cristiano. Va bene, anche in tempo di pace, in tempo di abbondanza, se non sei perseguitato, vuol dire che
sei passivo.
Che sei Laodicea, passivo. Se non devi essere del diavolo, appunto, che neanche ti può perseguitare, vuol dire che sei dalla stessa parte. la stessa barricata sua. Quindi la Chiesa mondiale, la gran parte della Chiesa mondiale, neanche si è accorta, va bene, che il serpente l'ha messa poco a poco in letargo. Ho sentito parlare delle aragoste, va bene, qualcuno ha parlato delle aragoste e ha detto che se metti l'aragosta a bollire nell'acqua, sembra che le aragoste siano una specie di meccanismo biologico, un meccanismo biologico che si adatta al calore. Cioè, dall'apparenza sembra che l'aragosta muore cercando di adattarsi all'aumento di temperatura, va bene? Però si adatta, e non si accorge neanche che muore l'aragosta, è fatto così. Non suona un po' familiare questo? Va bene, quello che succede nel cristianesimo del mondo, che si adattano al diavolo, al male, a questo, a quell'altro, e vengono ghettizzate, le chiese sono diventate dei ghetti. Va bene, io sono stato a Roma, che ho evangelizzato a Roma per qualche anno, c'era il ghetto ebraico a Roma, dove la Chiesa Cattolica teneva gli ebrei in ghetto. E oggi i cristiani sono nei ghetti. C'è il Vaticano nel suo, i cattolici nel suo, il Vaticano lì è un muro di cinta tutto intorno, sai, Papa dice abbattete i muri, ma vedi che muro che c'hanno lì, così è un ghetto quello lì. Lì non possono uscire a predicare perché lì dentro, va bene, anche chiese protestanti ghettizzate nei loro edifici, cioè praticamente circoscritti. Quindi mi ricordo questa la storia, una citazione di certo Martin Niemöller, uno che era un pastore luterano, questo qui, e fu imprigionato in un campo di concentramento, questo pastore, che si chiamava Dachau, uno l'altro, e fu imprigionato dal 1938 al 45, quindi tutti i 7 anni della guerra fu imprigionato, perché lui si era opposto al nazismo, mentre gli altri luterani sostenevano Hitler, va bene? Lui invece, all'inizio lo sosteneva, e poi invece ha capito che questo qua si presenta da cristiano, Hitler era un cattolico, andava a prendere la comunione e tutto, e parlava anche protestantese, luteranese, cioè per questo che era sostenuto dagli evangelici tedeschi, Fels e Chiotti anche loro. Quindi, praticamente questo Martin Niemöller fu scarcerato, non morì, nel 45 fu scarcerato. Però in certo senso la storia di Niemöller è un po', in certi versi, la storia della maggioranza della Chiesa attuale, però. Vedi qui, ha messo questa foto sulla radio, vero?
Sì, l'ho messo, sì.
L'hai messo, sì. Vero? Sì, sì. C'è anche la foto del campo di concentramento da Dachau, c'è anche quella lì. E qui c'è la foto di Niemöller, che è andato a predicare nel 52 in una chiesa. Ok, qui c'è la lapide dedicata a lui. E qui c'è una citazione sua che vorrei leggere, posso?
Sì.
Diceva, una citazione di Niemöller, disse così, cito: prima di tutto i nazisti vennero a prendere gli zingari, io fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e io sono stato zitto perché gli ebrei mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti ed io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me e non c'era rimasto nessuno a protestare. Quindi poi la Chiesa mondiale ha fatto sta fine praticamente. E gli hanno tolto un diritto, gli hanno tolto una libertà, e gli hanno tolto questo, gli hanno tolto quell'altro. In cambio soldi, 30 denari d'argento a tutte le chiese che si vergognano di Gesù, 30 denari d'argento alle chiese che fanno compromessi. E come si chiama 30 denari d'argento? Si chiama esenzione tasse, 30 denari d'argento. E le chiese hanno abboccato questo amo, e le chiese ormai, diciamo, la maggioranza delle chiese sono un'ombra della Chiesa Apostolica del Nuovo Testamento, un'ombra. Quindi il nemico prima ha iniettato il suo veleno a calcagno della chiesa passiva, no? Come Dio appunto profetizzò, Dio ad Eva e dalla chiesa. Ce l'hai Genesi 3,15?
Sì. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.
Capito? Il diavolo ferisce il calcagno della chiesa. Calcagno è simbolico di cosa? È simbolico del fatto che il serpente, cioè Satana, è sotto i piedi della Chiesa, va bene, sotto i piedi, vedi Romani 16,20, Luca 10,19, quindi il posto di Satana rispetto alla Chiesa è sotto i piedi della Chiesa. Però quando la Chiesa si addormenta, quando la Chiesa è passiva, cosa succede? Il serpente, non potendo morderla in parti vitali, ucciderla, perché? E non può, perché la salvezza di Cristo è fedele ed eterna, no? Il diavolo non può uccidere la Chiesa, c'è Cristo dentro, non può. Non è come quelle chiese che dicono perdi la salvezza, no, che non la perdi, tranquillo. Non è una monetina in tasca che la perdi, è garantita dal sangue di Gesù, no? Allora cosa fa il serpente sotto i piedi della Chiesa? Chiesa, attenzione, Chiesa un po' addormentata, eh? Allora morde la parte più vicina del posto dove il diavolo si trova. Il diavolo dove si trova? Si trova sotto i piedi e appunto morde il calcagno.
Sì,
calcagno che dovrebbe schiacciargli la testa. Va bene? Quindi in proporzione a quanto il diavolo riesce a mordere calcagno, il nostro calcagno, in quella proporzione noi siamo un po' addormentati. Perché dovremmo essere svegli, dovremmo avere la fede di scacciare il diavolo, avere la fede di guarire gli ammalati. Io ci sono sempre riuscito, io? No. Sto predicando a me. Chi crede che predico? Predico a me. Io potrei fare molto meglio. Okay? Non innalzo me stesso come esempio, ma Gesù. E io sono solo ambasciatore, predico, va bene.
Sì.
Quindi anch'io cado, casco e mi rialzo. Matteo 16,18, edificherò?
Edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere.
Questa è la visione che Dio ha dato alla chiesa iniziale, originale, primitiva. Era una chiesa non asserragliata in Vaticano, nelle chiese protestanti, con i diavoli fuori che l'attaccano, che la criticano. No, è una chiesa che va all'attacco alle porte dell'Hades, le porte del soggiorno dei morti. Questo l'Hades vuol dire, le porte dell'inferno, se vuoi. E non, dice Gesù, non la potranno vincere, le porte dell'Hades non potranno vincere. Perché? Perché la chiesa all'attacco. Avanti, sfonda le porte, il diavolo perde. Oggi vediamo il contrario, il diavolo attacca le porte delle chiese che non resistono ed entrano perversioni sessuali, pedofilia, soldi, 30 monete d'argento, lo sconto delle tasse, eccetera, tutte queste cose. Gesù non aveva sconto delle tasse. Allora, questa è una visione abbastanza, purtroppo, tristemente perfetta riguardo la chiesa, va bene? La chiesa che viene messa sotto, e poi c'è la chiesa bella, la sposa di Cristo, che invece va all'attacco, che distrugge le porte dell'Hades e del maligno. Cosa fa? Va all'attacco, sbaraglia le prigioni spirituali del nemico con la potenza d'urto del Vangelo, liberando i prigionieri, dando loro la salvezza dell'anima, la guarigione dei corpi e lode a Dio.
Amen.
Questa è la chiesa sposa. La chiesa sposa non è quella che va a comprarsi un'etichetta al negozio qui, pronto, 5 euro, e se l'attacca qui sul taschino. Io sono la chiesa di Filadelfia. E perché lo sai? E ho appena comprato alla cartoleria un cartellino, me lo sono attaccato, mi hanno fatto pagare 3 euro. Eccolo qui, è scritto qui, leggi, chiesa Filadelfia. Non è così. Vergine con olio, l'olio qui, c'è un bottiglione di olio, eccolo qua, olio quanto ne vuoi. Quella non è la chiesa, quelli sono i frutti, va bene, che sfondano le prigioni, liberano i prigionieri, danno la salvezza ai perduti, guariscono gli ammalati, fanno scappare coronavirus e diavoli virus e Satana virus e scappano di giorno e di notte. Quando incontri un diavolo coronavirus, trattalo come Gesù ha fatto. Matteo capitolo 8, si è avvicinato, è andato in un posto, c'erano due demoni, due diavoli, è andato incontro, si sono buttati per terra, gli hanno detto, Matteo capitolo 8, controllare se mi sbaglio, i diavoli inginocchiati, dire sei venuto a tormentarci prima del tempo. Ma quale coronavirus e diavolo virus? Dei miei stivali. Va bene? Chi vuole andare all'ospedale, vada. Però mentre andate, Speriamo che siate guariti per strada. E va bene? Pregare nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Perché? Perché la Chiesa sposa, la Chiesa fedele vince. La Chiesa fedele sfonda le porte dell'Ades. Cos'è l'Ades? Le porte del soggiorno dei morti. E dove gli spiriti dei morti vanno. Un posto di sofferenza. Però non è il lago di fuoco ancora. Come lo sappiamo che è un posto di sofferenza, Angela? Dove lo dice nella Bibbia?
Luca 16.
Luca 16 cosa dice? Due uomini morirono. L'hai messo sulla radio questo?
Il film? No.
Non
l'abbiamo messo tempo fa, sì.
E non l'hai messo?
Adesso no.
Ma non ti ho detto di metterlo?
No.
Ah, non te l'ho detto?
No.
E posso dirtelo adesso?
Sì.
Ma lo metti per cortesia.
Ok.
Mi metti Lazzaro?
Devo trovarlo in italiano, sì.
Vabbè,
Lo troverò in italiano prima, vedrò, sì.
Ha detto che c'era in italiano?
C'era, ce l'ho da qualche parte, sì, lo troverò.
Cercalo.
Sì.
Va bene. Due uomini morirono.
No
Uno
problem.
Si chiamava Lazzaro e l'altro si chiamava ricco, infelice, povero, nudo, cieco, che non comprava il collirio da Gesù e che non dava neanche una lira, egoista, seguiva tutte le leggi, legalista, tutto a posto, riverito, lui non era un criminale ufficialmente, tutto a posto, ma quando è morto è andato nell'Hades. E Gesù ha detto che lì mendicava Abramo per una goccia d'acqua. Dice, una goccia d'acqua non me lo rifiuterà. E Abramo fa, mi dispiace, c'è una grande fossa tra me e te. Leggete Luca 12, c'è una grande fossa. Luca cosa ha detto?
12.
Ah sì? 16. E questa fossa, capisci, c'è una fossa. Dio crea anche le fosse. Una volta che vai nel regno di Dio, quelli che Gesù non avevano voluto, c'è una fossa, non possono più passarla. Diteglielo a qualche predicatore che non capisce niente di Bibbia, che dice Dio ama tutti, si salveranno tutti. Sì, nelle prediche del New Age. New Age dice questo. Quindi qui mi comporto da pedofilo, da pervertito sessuale. Il Vangelo non sa neanche cos'è, però c'è una croce attaccata al collo, ufficialmente sono un grande grande uomo di Dio, e mi comporto come mi pare, quattro preghierine, e Dio ama tutti, caro mio, leggi di nuovo, ma questi qui, le Bibbie ce le hanno, ma non credo che le leggono mai. Alleluia! Guarda, io dico questo, ogni anima che si salva, ogni mente che viene liberata dalle ossessioni, dai vizi, di ogni schiavitù del nemico, ogni corpo guarito dai virus e da ogni male, infatti, guarito dal diavolo prima con queste cose,
Amen.
È un'altra porta dell'Hades sfondata,
Amen.
Un'altra barricata superata, altri demoni messi in fuga.
Grazie Gesù.
Va bene?
Amen.
Ogni volta che evangelizzi. Quindi, fratelli, io dico che vale la pena di servire il nostro Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e forza. E questo, adesso parlo con quelli, i businessman, gli uomini di affari, che sono pratici a investire soldi, va bene? E questo, voglio dire, questo è il più grande, fruttuoso investimento che potremo mai fare, al di sopra dei soldi.
Amen.
Perché? Perché mentre tanti mormorano, maledicono come la moglie di Giobbe, si lamentano mentre attraversano un deserto, Israele passò un deserto per 40 anni, e c'è un deserto per tutti. Ecco però che il vero popolo di Dio cosa fa? Loda, cammina in fede, benedice Dio anche nella morte. Perché? Perché è questo che vince tutti gli attacchi del nemico. Non temere la morte, va bene?
Sì.
Come dice Apocalisse 12:11, dice proprio questo. Cosa vince il diavolo? La nostra fede nel Signore, il nostro amore per il Signore, la nostra opera, quello che facciamo per il Signore, questo vince il diavolo. La nostra perseveranza per il Signore, questo vince il nemico.
Amen.
Va bene? Va bene. E dopo che succede? E dopo? Tutto il resto, dice il Signore, vi sarà dato come sopraggiunta, alla sola condizione che cerchiamo prima Lui e la Sua parola e non noi e la nostra carne. Amen. Va bene? Me la dai quella scrittura, Matteo 6, 33 e 34.
Matteo 6, 33 e 34.
Grazie.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
Alleluia! Quindi c'è una condizione, però non è gratis. Non è che Dio ama tutti, cristiani e non cristiani, eccetera, eccetera, anche i demoni. Sì, ama Dio, è amore. No, caro, niente affatto. C'è una condizione, devi cercare prima Gesù, la parola, ubbidire. Va bene, problemi verranno, ne avremo. Però che serve preoccuparsi? Arriveranno anche se ci preoccupiamo, vengono lo stesso. Quindi se ci preoccupiamo, vengono lo stesso. Allora che serve preoccuparsi?
Vero.
Dobbiamo avere pure le tribolazioni? Le avremo, anche se temiamo. Paura degli attacchi del nemico? Ci attaccherà lo stesso, anche se abbiamo paura. Dove sta qui tutti in trepidanza che forse potrà venire la morte? Tranquilli, la morte verrà, è inutile trepidarsi. Il codardo muore quando? Quando muore il codardo? Ogni giorno muore. Il prode muore solo una volta e muore glorificando e onorando Dio anche attraverso di questo, la morte. E adesso veniamo a noi. E noi quante volte vogliamo morire? Vogliamo morire ogni giorno come codardi, ogni minuto? Ma, fratelli, attenzione, non è questo il giorno che abbiamo sempre aspettato, che ci siamo preparati, per cui cantavamo Signore, musica, sono qui, musica, coro, tamburini, prendimi Signore, tutti a cantare, la croce avanti, il mondo dietro. Non è così che abbiamo cantato?
Sì, è così.
Signore, voglio abbracciare la croce. Chi è che non ha cantato così? La croce, Signore, baciare il tuo calvario, delle tue sofferenze, Signore. Concedimi, Signore, la grazia di essere crocifisso con te. Gloria a Dio, fratelli. Sì, sì. Buona notizia, eccoci, ci siamo.
Sì, è vero.
La croce, le ferite, le nostre. Finalmente le nostre preghiere sono risposte. Non siamo felici.
Sì, è vero. I tempi sono arrivati.
Va bene.
Sì.
I tempi che noi abbiamo cantato sono qua. Finalmente possiamo dimostrare.
Oh.
Leggi, dammi quella scrittura di prima, Apocalisse 12, 11, gentilmente.
Apocalisse 12, 11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Alleluia, alleluia. Quindi com'è che si vince il diavolo? Non avendo paura della morte. Va bene?
Amen.
Ci sono religioni oggi in giro, sì, hanno il coraggio di chiamarsi religioni. Se non ti converti alla religione ti uccidono. Quindi la minaccia ultima di questa, chiamata religione se volete, è di uccidere se non ti converti, è la minaccia di morte. E allora il Signore dice non devi temere la morte. E allora il tuo... Quando arriverà quel punto lì che o prendi il microchip, o prendi manca della bestia, oppure ti tagliano la testa se non ti converti alla tale religione, dici ok, Signore, che bella notizia. Vuoi dire che oggi mi porterai a casa? Gloria a Dio! Fammi abbassare il collo per bene, così quando mi tagli la testa non rovini la camicia. Apocalisse 14, 13.
Apocalisse 14, 13. E udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono.
Gloria a Dio, grazie Signore. Grazie. Andiamo a Apocalisse 3. Questo lo leggo io, guarda, voglio saltare un po' di qui, un po' di là, va bene?
Ok, sì.
Allora, Apocalisse 3, dall'1 al 22. E all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. 12. Chi vince io lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone, il fedele, veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. 19. Tutti quelli che amo, io li riprendo, li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Fine del messaggio. Grazie Signore per queste scritture. Mettiamo un altro canto e poi ti chiederò delle domande dai fratelli su questi tempi che viviamo, anche sulle profezie, sulle scritture. E ascoltiamo: più che vincitori siamo in te.
Io la tua voce ascolterò, combatterò e vincerò con te Gesù. Tu sei risorto mio Signore ed il mio cuore arde per te. Più non cadrò ma guarderò verso di te. Grande tu sei, vita mi dai sempre di più. Mai più indietro tornerò, nelle catene mai più avrò. Se temerò, il nome tuo confesserò. Più che vincitori siamo in te. tuo, il fuoco sei che mai svanirà, la tua potenza scorre in me, Gesù, Dio.